Bene? Sì, bene. Un po' l'ansia ora c'ho, l'ansia del messaggio. Strano, vero? Tranquillo, no, tranquilli non ci sta mai quando si deve dare il messaggio. Se no non è un bel messaggio. Di che volete parlare stamani? Devo parlare io. Ma io ho l'ansia, aiutate. Mi dovete aiutare voi. Parliamo dell'ansia. C'avete l'ansia voi? Di cosa c'avete l'ansia? Come?
Abbiamo l'ansia che
ha detto qualcosa sull'ansia.
Ha detto qualcosa sull'ansia. Il che ha detto? E quello è un aspetto. Brava. Bravo. Non siate in ansia perché il domani è un aspetto dell'ansia. E per oggi va bene. Basta ciascun giorno il suo affanno, dice la parola, no? Affanno significa anche ansia. Perché quando ti affanni, comunque perché c'hai delle cose da fare, perché c'hai dei pensieri che di cose che devi fare, o c'hai delle scadenze, c'hai da pagare delle cose, insomma, ti carica un po', l'ansia. Ma, come ci ricordava Claudio, basta ciascun giorno il suo affanno, cioè non ti devi preoccupare per quello che sarà domani. Per l'oggi sì, ora, non vuol dire non si deve pianificare, si può pianificare. Però per pianificare bisogna pianificare nelle cose normali, non preoccuparsi di quello che sarà e che non è nelle nostre possibilità, in questo senso. Pianificare sì, organizzare sì, gestire sì, ma senza caricarci di ma se succedesse questo, ma se succedesse quell'altro, e questo non dipende da noi, questa è un'ansia non buona. Non è quell'ansia lì che ci dobbiamo portare dietro. Siamo d'accordo? Conosco delle persone che si ansiano per qualsiasi cosa. Ma se poi succede questo, è meglio non andare, è meglio non fare. Oh, ascolta, se deve succedere, succede. Io sono un po' fatalista in queste cose. E credo che se una cosa deve andare in un certo modo, va in quel modo lì. Credo che, è una cosa mia, non è che è biblico, però è un atteggiamento mio, un pensiero mio. E credo che certe cose vadano come devono andare e hai voglia di impegnarti. Dice la scrittura, in vano vegliano le guardie se Dio non protegge, non guarda la città. Io credo che intenda, cioè io a questo mi attacco quando penso che le cose vanno come devono andare. Perché noi dobbiamo fare il nostro dovere, noi dobbiamo vegliare, ma se Dio non veglia, tutto quello che possiamo fare è inutile. Quindi se Dio vuole che una cosa vada in un modo, tu puoi vegliare quanto vuoi, va in quel modo. Dice che Dio dà ai suoi figli mentre dormono delle cose che gli altri ricercano durante il giorno e si affannano per averle. Dio dà ai suoi figli mentre dormono. Che significa? Che se Dio ti vuole dare una cosa, te la dà comunque. Non c'è bisogno di impegnarsi a fare chissà che o ansiarsi per ottenere delle cose. Ce le dà Dio al momento opportuno. In questo, per questi motivi, sono un po' fatalista, ma fatalista non è una cosa brutta, fatalista nel senso che vanno le cose come devono andare, è fatalità, deve andare così. E c'è chi non la pensa in questa maniera, ognuno la pensi come vuole, questo è un po' come la vedo io. Ma tendenzialmente l'ansia, credo che, almeno al tempo di oggi, venga per quello che viviamo, per quello che sentiamo, no? Le informazioni che arrivano. Il mondo è un po' cambiato. E ogni generazione dice che il mondo è cambiato. Lo sappiamo dove arriverà. Dove deve arrivare. Anche in questo credo che dobbiamo imparare a gestire le ansie e le paure, perché non ci aspettano tempi facili, i tempi saranno via via sempre più difficili a livello mondiale, a livello politico, così almeno mi fa crescere un po' l'ansia.
No, ma è vero questo, cioè,
È così, no? Però cresce l'ansia. Quanti di voi hanno letto l'Apocalisse tutta? Mm. Quanti l'hanno letta due volte? Perché vi è bastata la prima. Ah no, invece c'è chi ha letto due volte l'Apocalisse. Ma per... Allora, due vabbè. Chi ha letto l'Apocalisse due volte? È perché la prima non l'aveva capita o è perché si bea del fatto di leggere sciagure e situazioni? Eh? Neanche la decima volta. È particolare. È particolare l'Apocalisse, però è un bel libro. Ci sono delle chiavi di lettura che vanno un po' spiegate prima di leggerla. Dopo diventa un capellino più semplice. Nel senso che se si legge l'Apocalisse pensando di ricevere una rivelazione dettagliata di come saranno le cose, di come andrà il futuro, si sbaglia l'approccio. Perlomeno in senso cronologico, un senso specifico, un senso dettagliato. In linea generale invece sì. Il Signore, l'intento di Dio è quello di darci anche delle informazioni sul futuro, di cosa sarà, ma non con l'intento di saperle in anticipo le cose, di saperle riconoscere al momento che accadono però. Noi dobbiamo custodire nel nostro cuore quelle parole e al momento che il mondo vivrà quegli eventi, noi saremo in grado di dire, ecco, siamo in questa situazione, come diceva l'Apocalisse. Non è qualcosa che ci viene detto per prevenire o per predire qualcosa, ma solo per riconoscere al tempo opportuno. È un po' come se vi dicessero, quando la vipera vi mangerà, vi morderà, voi dovete usare questo antidoto. Non è che vi sto dicendo come riconoscere una vipera, come... dove, quando sarete morsi, ma vi do un antidoto, vi darò il modo di riconoscere, dice, nel momento in cui sarete morsi vi do due dettagli, dico, prendete questo antidoto. L'Apocalisse è questo, è un antidoto, ci tiene svegli, ci tiene vivi, da cosa? Dal tentativo diabolico di sedurre il mondo. Noi viviamo nel mondo, rischiamo di essere sedotti, e però Dio ci dà nell'Apocalisse la possibilità di riconoscere questi dettagli. Ora, tanti non l'hanno letta, per cui non entreremo nei dettagli dell'Apocalisse, ma resteremo un po' generici, e voglio cominciare a leggervi però da Genesi 11. Sembra strano che si parla un po' di Apocalisse e si va a finire a Genesi, ma è collegata, sì.
C'è da dire una cosa, perché l'Apocalisse è l'unico libro in cui è detto beato chi legge e beato chi ascolta le parole del profeta. Negli altri libri non dice che uno è beato perché legge e ascolta, ma nell'Apocalisse sì.
Se volete essere felici dovete leggere l'Apocalisse. Dovete leggere l'Apocalisse. Beato vuol dire felice, no? Sappiamo. Genesi 11. Tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. Dirigendosi verso l'oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Shinear e là si stanziarono. Si dissero l'un l'altro, venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco. Essi adoperarono mattoni anziché pietre e bitume invece di calce. Poi dissero, venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo. Acquistiamoci fama affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra. Il Signore discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano. Il Signore disse, ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola. Questo è il principio del loro lavoro. Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Scendiamo dunque e confondiamo il loro linguaggio, perché l'uno non capisca la lingua dell'altro. Così il Signore li disperse di là su tutta la faccia della terra ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a questa fu dato il nome di Babel, perché è là che il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là li disperse su tutta la faccia della terra. Che vi dice questo brano a voi? Così si fa un po' di lezioni su come si studia Ricca. Si legge questo brano, si è letto questo brano, che cosa vi colpisce? Via, qualcuno che ha il coraggio, dai. Che cosa vi colpisce? Partiamo da quello che ci colpisce.
Che Dio ci lascia fare tutte le nostre, tutto quello che vogliamo fare. Perché si sono fatti i mattoni, hanno costruito la torre, ma non ho letto che Dio aveva ordinato questo. Quindi vuol dire che è stata una scelta dell'uomo.
Sì, poi mette dei limiti, eh? Però li lascia fare. Altre cose?
Hanno usato i mattoni invece delle pietre.
Che cosa ci dice questo?
Spiritualmente le pietre invece che siamo noi, le pietre vivi. Mattoni sono pochi e mammoni, ma le pietre spiritualmente vivi vivono per sempre.
Pietre viventi, eh? Altri?
Loro dicevano tutto questo per non disperdersi, per non disperdersi su tutta la terra, cosa che invece Dio dice no, questo non deve succedere, si devono disperdere su tutta la terra.
Dio vuole che ci disperdiamo? In quel momento?
Andate. Parlavano la solita lingua, a un certo punto gli date le lingue diverse, quindi non sono prendevano
tra loro.
Finché l'uno non comprenda più parlare dell'altro.
Ma perché Dio vuole che non si capiscano?
Perché se tutti insieme cercano un'orda, però diciamo il potere veramente trovato.
Claudio?
Ancora una volta, come Adamo ha affidato, prendendo dall'albero della conoscenza, quindi questo bisogno quasi innato di l'uomo di emanciparsi alla stessa statura di Dio, così gli uomini, una volta che avevano fatto un popolo, ancora una volta questa loro emancipazione di dire raggiungiamo Dio nell'alto dei cieli, costruiamo per essere questo cospetto come Dio. Arrivare nei suoi luoghi, quindi ancora una volta l'orgoglio dell'uomo, la sua incapacità di testare i suoi limiti sarà a causa del suo male. Infatti Dio poi alla fine non prega questa opera.
Quando si legge la scrittura dobbiamo stare attenti a alcuni particolari che sono questi. Il contesto specifico di quello che leggiamo, cioè noi leggiamo, magari ci colpisce un versetto. Allora, qual è il contesto di questo versetto? Quindi, in questo caso è il brano che abbiamo letto ora. Il contesto più ampio di tutto il capitolo, compreso capitolo prima e capitolo dopo, è il contesto del libro. Quando si dice di leggere la scrittura, non significa leggere come ho fatto io ora, che si legge e basta. Il passo successivo è, che cosa mi ha colpito? E c'è, alcune persone gli hanno colpito una cosa, altre un'altra, altre un'altra. Il passo ancora successivo è, ma l'interpretazione che io ho dato, quella cosa che mi ha colpito, quel significato che ho dato a quel versetto, è coerente con il testo in generale? Con quello che il libro vuole dire? Ecco perché dobbiamo leggere la scrittura. E quando voi leggete la Bibbia, non leggete tutta diritto e basta. Sì, è buono anche quello all'inizio, per avere una panoramica. Ma poi, come si è fatto ora, si legge questo, leggiamo anche nel contesto, il prima, il dopo, qual è il significato generale. Perché quando io vi parlo, se voi prendete una frase, gli potete far dire quello che volete. È nell'intero messaggio che ogni frase, ogni parola acquista un senso. Perché ogni parola può avere anche più di un significato, ma il significato corretto ce lo dà il contesto. Giusto? In questo caso, il problema per Dio, per cui impedisce all'uomo di fare la sua opera, qual è? Perché il contesto è che degli uomini si sono accordati sulla terra di stanziarsi in una città, costruire una torre che arrivi fino al cielo e a modo che non siano dispersi. Perché questo dovrebbe essere un problema per Dio? Quindi tu associ il problema in questo brano al fatto che l'uomo sia orgoglioso e che si acquisti fama.
Non hanno cercato la volontà di Dio.
Qual era però la volontà di Dio? E non lo so, non l'hanno cercata, quindi non ce l'hanno detto. Per esempio anche quella, no? Può essere anche questo un problema? Siccome l'uomo non ha cercato la volontà di Dio, allora Dio impedisce che la volontà dell'uomo vada avanti. Corretto, ma diciamo stride un po' con quello che ha detto la Lisa prima, no? Dice l'uomo, Dio lascia fare l'uomo. Allora, se lascia fare, perché poi a un certo punto interviene? Deve essere successo qualcosa. Allora, ci si avvicina, ok? Ma qual è, diciamo così, non mettano Dio al primo posto, in che modo? Qual è quella cosa che ci fa capire che non stanno mettendo Dio al primo posto?
Perché non chiedono, chiedono a Dio se stanno
facendo.
No. Sottomissione.
Ma in cosa? C'è allora, il contesto in questo caso è Genesi. Non si deve andare troppo lontano a trovare una risposta. Genesi 3, mi sembra sia. In Genesi 3, mi sembra Genesi 3, scusate, c'è un comandamento di Dio. Il primo comandamento che Dio dà all'uomo, qual è? No. Moltiplicatevi e riempite tutta la terra. Questo è il primo comandamento che Dio ha dato all'uomo, all'umanità. Andate, moltiplicatevi e riempite tutta la terra. Questi si vogliono stanziare in una città, rimanere lì, noi si resta qui e non siamo smossi. Si sta tranquilli e nessuno ci dà noia. È in questo che comprendiamo che non stanno facendo la volontà di Dio. Ricercare la volontà di Dio, stare sottomessi a Dio, tutte cose giuste quelle che avete detto. Ma in che modo lo vediamo? È perché Dio ha detto di fare una cosa e loro fanno l'opposto. L'opposto, andate e disperdetevi su tutta la faccia terra. No, stiamo in questa città e noi ci si costruisce la nostra gloria qui. Noi siamo noi, Dio a noi stessi, come ci diceva Claudio, giusta l'interpretazione. Si sta qui, si resta qua e noi ci costruiamo la nostra vita, il nostro mondo, come volevano fare Adamo ed Eva, magari anche un po' inconsapevolmente su certe cose, ma hanno fatto quello. Volevano la loro indipendenza da Dio, noi si fa come ci pare. E qui uguale, a noi se Dio ci dice di andare a moltiplicarci e di riempire la terra, non ci interessa, noi ci si stanzia qui e si sta qui, non ci si muove. Perché dovrebbe essere un problema la lingua? Non è un problema la lingua, il fatto che parlino tutti una lingua sola non è quello il problema. Anzi, in un certo senso potrebbe stridere il fatto che gli uomini parlano una sola lingua, sono di un unico intento, hanno un unico scopo, ma non è quello che Dio... Gesù ci insegna, come dice Paolo nella scrittura, siate di un unico sentimento, abbiate un medesimo pensare. Allora stanno facendo la volontà di Dio. Vedete come si rischia di interpretare male un brano? Si potrebbe pensare che sia un brano buono, c'è qualcosa che non torna però alla fine. Diamogli il giusto contesto. Una volta compreso questo, ecco che torniamo a parlare dell'ansia, visto che avete chiesto di parlare dell'ansia. Che cosa cercavano qui loro? Cosa cercavano gli uomini qui nel costruirsi questa torre? Una sicurezza, una stabilità, una tranquillità, una protezione. Perché l'uomo cerca queste cose? Perché dentro di sé ha l'ansia. L'ansia fa parte dell'uomo fin da quando è stato creato, anzi no, fin da quando è caduto con il frutto di Genesi. Di Genesi.
Gli venne subito l'ansia di dire ora siamo
venuti. È brava, è quello il senso. Ho avuto paura perché ero nudo. Dice scusa, ma chi ti ha mostrato che eri nudo? Perché? In un certo senso vuol dire...
Perché era
chi ti ha... Perché hai paura? Paura di cosa? Paura di che? Non è che per caso hai mangiato del frutto... No, io no, lei, la donna. E lì si inizia con dare le colpe, scarica barile. No, io non c'entro nulla, l'orgoglio, no, io sono bravo. Ok? Non è mai... Non è che... Non è... Quello che fanno gli uomini. Il senso dell'ansia, quindi, è qualcosa che ci appartiene, non lo possiamo togliere. L'ansia è quella cosa che... L'ansia va gestita. Il problema è quando l'ansia domina le tue azioni. È quando la paura domina le tue azioni. Il problema non è l'ansia, il problema non è la paura. Come cristiani, cioè come cristiani, tanti cristiani, con qualcuno ho avuto modo anche di parlarci, con altri no, ma sento i discorsi che fanno. Sai, dice, ho avuto un periodo, ho agitazione, stress, sai, sono carne alla carne. Siamo fallaci, si sbaglia, siamo peccatori e quindi capita. Ma cosa c'entra? La nostra fragilità umana non è data dal fatto che proviamo paura, dal fatto che non proviamo, dal fatto anzi che proviamo dolore, dal fatto che piangiamo, dal fatto che a volte siamo afflitti, a volte siamo stanchi e ci viene la depressione piuttosto che le crisi di pianto. Non è che siamo poco spirituali quando viviamo queste cose. Quello che proviamo è quello che proviamo. Non è quello che vogliamo. Allora, lì siamo responsabili noi. Ma quello che proviamo... ma te non devi essere così. Va, bellino, non devi essere. Se sono, come fa a non dover essere? Dimmi come si fa a non essere. E allora poi mi saprai dare una mano. Ma no, dirmi, ma non devi fare così. E perché, come devo fare? Io reagisco così. Se mi emoziono, mi viene da piangere, qual è il problema? Ma te non lo fai. Te non lo fai perché te sei in un altro modo. Piangi te, piangi. Perché chi piange non deve piangere? Allora, te che non piangi, vediamo se ti riesce. Così a comando. Se uno lo prova, le cose le prova. Le reazioni che abbiamo sono quelle. Le reazioni dell'uomo sono quelle di cercare in maniera individuale o collettiva una soluzione ai problemi. I problemi sono l'ansia in questo caso, si sta parlando di quello. E loro cercano questa torre, prima appunto si stanziano in una città, si mettono di comune accordo. Perché c'è bisogno di accordo? Perché sennò ci si fa la guerra, è sempre stato così. Perché c'è bisogno di uno Stato, c'è bisogno di un re, c'è bisogno di un governo, dei confini, delle cose? Perché ci dà sicurezza. Lo stare in un contesto amichevole, noi siamo italiani, noi e gli altri? No, gli altri non sono italiani, cioè noi con la nostra mentalità, noi, il noi ci dà sicurezza, ci dà tranquillità. È quando ci si apre all'altro che ci viene la citazione, dice, ma questo sarà amichevole o no? Mi posso fidare? O no? E Gesù ci dice, fate questo sforzo, apritevi al nuovo che è davanti a voi. Apritevi a qualcosa che è diverso dalla vostra mentalità. Conoscete culture differenti. Ma questo non si tratta solo di materialmente, come magari in Genesi, andate, esplorate il mondo e abitatelo. Si tratta anche a livello di idee bibliche, di concezioni spirituali, perché noi abbiamo la nostra concezione, ma Dio ne ha altre. O meglio, la concezione che possiamo avere di Dio è una parte di quella di Dio. C'è un aspetto della luce, dice Dio è luce, no? La luce, di che colore è la luce? Vediamo se avete studiato a scuola. Però è bianca. Quando sono tutti i colori insieme, la luce è bianca. Poi però, se ci mettiamo un prisma, viene fuori l'arcobaleno, abbiamo tutto lo spettro dei colori visibili. Poi ce ne sono altri non visibili, giusto? L'infrarosso, l'ultravioletto e altri. Lo spettro è ampio. Allora, se noi abbiamo un colore, non abbiamo la verità su Dio, abbiamo una parte di verità. Dio è rosso, e per te mi dici, no, ma Dio è blu, no, ma Dio è l'invisibile, è l'ultravioletto. Sì, ho capito, ma io ho ragione io lo conosco, lo vedo, è rosso. Ma tu dici, ma io lo vedo blu. Abbiamo tutti ragione. È nello stare insieme, nel condividere le idee, il pensare che forse c'è un po' di verità anche nell'altro, che io accresco la mia conoscenza di Dio, perché la mia esperienza è rossa. Ma con la tua esperienza, quella che tu mi racconti, nello stare insieme, possiamo avere un'idea migliore di quello che è Dio. Perché Dio magari ha fatto dei miracoli nella tua vita, per me magari può essere un Dio che non fa miracoli. Ma tu mi racconti che Dio fa miracoli, dico, allora il mio Dio è un Dio di miracoli. Non è la mia esperienza, ma è un Dio di miracoli. Giusto? Quindi è nell'andare fuori, è nel non rimanere fermi nelle nostre costruzioni mentali, nelle nostre torri, che vogliono in qualche modo farci dire ho raggiunto la conoscenza di Dio, ho raggiunto i cieli, ho raggiunto la conoscenza piena delle cose di Dio, ora ho la conoscenza e il controllo delle situazioni, perché io sono come Dio. Sbagliato. Via da questi pensieri, via da queste nostre da questi nostri desideri di tranquillità e di pace, perché abbiamo tutto sotto controllo. È l'opposto. Dio vuole che noi perdiamo il controllo. Il che non vuol dire ammazzare qualcuno perché ho perso il controllo. Perdere il controllo di quelle che sono le nostre convinzioni. Devono rimanere nostre convinzioni. Dobbiamo rimanere noi stessi, ma in qualche modo non dire a prescindere, solo perché ci dà fastidio dire no, non è vero, a quello che ci dice l'altro. Ma cercare di lottare con le nostre idee, con le nostre frequenze, dice no, aspetta, io vorrei rimanere fermo qui, io sono convinto che fare questa torre è buono, che è la cosa migliore, però Dio ci dice di incontrarmi con l'altro, dice di fare esperienze nuove. Andrò un po' contro quella che è la mia idea di tranquillità e faccio un passo con un po' d'ansia, un po' di preoccupazione, per chissà che cosa trovo fuori da questa città in cui sono tranquillo, e faccio delle nuove esperienze. Ma ovviamente devo partire da delle basi. Quindi l'ansia è qualcosa che ci accompagna. Non possiamo dire, ah, io non la voglio l'ansia. No, l'ansia è qualcosa di sbagliato. L'ansia è qualcosa di sbagliato, certo. Ma perché è figlia, è frutto di un errore che abbiamo commesso, che è quello di voler fare le cose senza Dio. Nel momento in cui torniamo a fare le cose con Dio, l'ansia non sparisce, ma possiamo non essere più vittime perché abbiamo la fede. Quindi non sparisce l'ansia, ma non ne siamo più vittime. L'ansia è la voglia, il desiderio di chiudersi, di stare nel nostro orticello, di stare nella nostra città fortificata, costruire una torre che non sia smossa. Perché dovevano usare mattoni buoni? Perché poteva crollare, dava ansia. No, deve essere qualcosa di solido, di stabile, qualcosa che nessuno può in qualche modo arrivare a distruggere, perché in questo modo si ripartirebbe con l'ansia. No, dobbiamo avere sicurezza. Ma Dio, nella scrittura, che cosa ci dice? Quando dice negli ultimi tempi si parlerà di, dice due parole, ve lo ricordate? Mi sembra Timoteo? No, scusate, Tessalonicesi mi pare, che dice negli ultimi tempi gli uomini diranno pace e sicurezza. Poi aggiunge e dice una cosa: quando penseranno, non ve lo ricordate quel passo? Sì. Allora lo leggiamo, però, visto che non ve lo ricordate. Dice così: quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Pace e sicurezza è in Prima Tessalonicesi 5:3. Pace e sicurezza non è di questo mondo. Quando penseranno di averla raggiunta. Perché? Perché si saranno costruiti la loro sicurezza, il loro territorio, la loro torre inamovibile, ferma, solida. E oggi il mondo di cosa è fatto? Di potere. Ma io ho il potere, mi faccio questa torre inamovibile, io ho il potere, ho il controllo, quindi nessuno mi può attaccare, nessuno mi può creare l'ansia, perché io ho il potere di fare e disfare. C'è chi lo cerca nei soldi, qualsiasi cosa mi tocchi, tanto posso comprare qualsiasi cosa. Non ho l'ansia di arrivare a fine mese e non saper come pagare. No, ma tanto ti viene l'ansia perché poi ti viene i ladri. E tu c'hai l'ansia di dover proteggere quello che hai. E l'ansia non la levi. Perché il politico, o quello che ha il potere, il capo d'azienda, il responsabile, l'amministratore delegato, qualsiasi cosa, qualsiasi persona che abbia un potere anche a livello economico o politico, ha comunque qualcuno da cui si deve guardare perché gli vuole soffiare il posto. E perde l'ansia. Cioè, vi viene l'ansia, perde comunque la pace. E deve lavorare di più, deve stare attento, guardingo. Non ha la pace. La felicità, la pace e la sicurezza non vengono da ciò che abbiamo o da quello che noi con le nostre idee pensiamo di poter ottenere, costruendoci queste torri. E ci crediamo, perché il mondo va avanti così e ci contamina. Pensiamo davvero che la nostra felicità siano i soldi in banca piuttosto che altre cose? Certo, tolgano alcuni pensieri, ma te ne creano altri. Alla fine dei tempi, o meglio, più che alla fine dei tempi, diciamo un po' prima, un migliaio d'anni prima, quando si va in Apocalisse 13, quando verrà la bestia, cosiddetta nell'Apocalisse, dice così: poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, sulle corna 10 diademi e sulle teste nomi blasfemi. Non è che ora non le so bene nemmeno io, ma non le sa bene nessuno, cioè gli studiosi, voi cercate su internet, c'è mille spiegazioni, mille cose. Diciamo che però questa bestia, che poi è un regno, è un uomo, è un re, diciamo, uno che comanderà e controllerà, dice sale dal mare. Nell'Apocalisse tendenzialmente il mare sono tutte le popolazioni, i popoli che non siano Israele. Okay, quindi se volete leggere l'Apocalisse, pensate dove c'è scritto mare, valutate, ma si può quasi sempre sostituire con i popoli, i gentili, quelli che non sono giudei. Okay? Quindi vidi salire dal mare una bestia, quindi vidi salire dalle popolazioni un uomo che aveva 10 corna, 7 teste, sulle corna 10 diademi e sulle teste nomi blasfemi. La bestia che io vidi era simile a un leopardo. I suoi piedi erano come quelli dell'orso e la sua bocca come quella del leone. Andatevi a leggere il libro di Daniele, mi sembra sia il capitolo 6 o 7, dove, 9? 9, eh?
7 a 12
sono. Insomma, sono quei passi lì, voi ve li leggete, e è la spiegazione, c'è Daniele che ha una rivelazione da parte di Dio, dove viene detto nel futuro ci saranno 4 bestie. Tre di quelle 4 bestie sono queste qui. Quindi poi fate i paralleli. Hanno un significato il fatto che sia leopardo o orso, ma non entro qui nel dettaglio. Una delle sue teste sembrò ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita e tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia. Alla bestia sostituiamola con idea, regno, uomo. E adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia. E adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei? È come se venisse un uomo che in qualche modo mette in dubbio, no, il fatto che tutti gli uomini muoiano. Cosa ha fatto Cristo? È morto ed è? E questa è una cosa simile. Pare, dice, una ferita mortale, cioè gli uomini crederanno che sia morto, c'è qualcosa che ci farà dire che è morto, e però tornerà in vita. È una cosa miracolosa, è successo qualcosa, dice, ma chi è simile a questo? Questo è incredibile, quest'uomo. Che cosa è in grado di fare? E tutti gli andranno dietro. Chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei? Nessuno è migliore di questa persona qua. o di questo regno, o di questo modo di fare, o di queste idee. E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie. Ora, la bestemmia non è che diceva Dio qui, Dio là. Le bestemmie a cui si riferisce è il proferire cose contro Dio, contro la volontà di Dio, parole opposte a quello che Dio vuole. Venite, mettiamoci qui, stiamo in questa città, fortifichiamoci, costruiamo una torre che arrivi fino al cielo, è una bestemmia. Dio non vuole quello, è tutt'altro. Tu stai dicendo magari che Dio vuole quelle cose lì e non sono vere. E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi, che sono 3 anni e mezzo. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli. I santi siamo noi. Le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli. Quindi, se vivremo queste situazioni, sì, preghiamo che il Signore ci liberi, ma se non ci libera, non crediamo di essere stati abbandonati da Dio. Anzi, pensiamo Dio al controllo e ha permesso questo, e sta permettendo queste cose. Dice in un altro punto, dice, chi deve perire di spada, perirà di spada. Chi deve perire per un altro motivo, perirà per un altro motivo. Ognuno ha la sua strada segnata. La fatalità, che si diceva. Le fu dato di far guerra a santi e di vincerli, e le fu dato di avere autorità sopra ogni tribù, ogni popolo, ogni lingua e nazione. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Se uno ha orecchi, ascolti. Se uno deve andare in prigionia, ecco il passo che dicevo, andrà in prigionia. Se uno deve essere ucciso con la spada, bisogna che sia ucciso di spada. Qui sta la costanza e la fede dei santi. Sale l'ansia, sale l'ansia. Sì che sì, fa paura. Fa paura perché non leggiamo l'Apocalisse nel modo corretto. Perché noi ci soffermiamo a quello che umanamente proviamo. Ed è giusto che abbiamo paura a leggere queste cose. Perché vediamo un senso di sgretolare nella nostra testa la nostra comodità, la nostra torre. Perché viviamo bene, perché siamo tranquilli nella nostra religiosità. La domenica andiamo in chiesa, siamo felici, si può parlare, siamo liberi, si fa come si vuole non andare non si va, se vo per la strada e mi vedano che fa una preghiera non nessuno mi dice nulla, possono pensare che sia matto ma fine lì. Ah, che bella la mia torre, la mia tranquillità. Ma poi arrivano delle situazioni che ti smuovono da quella tua tranquillità, perché non siamo usciti prima. Perché non siamo andati prima, e allora il Signore ci costringe poi a provare quell'ansia perché non comprendiamo più. Le lingue si sono divise, non ci comprendiamo più. E infatti il mondo sta vivendo questo oggi. Non c'è più un'unità che c'era prima. Anni fa, ma quando anche i nostri genitori erano più giovani, c'era una speranza per il futuro, per dare qualcosa di meglio ai figli. Lottavano e combattevano per dei valori, per delle cose. Ma oggi? Oggi è tutto lecito. L'ho già detto queste cose, lo sappiamo, però tutti fanno una magari fanno una manifestazione per una cosa e da un'altra parte fanno una manifestazione per la cosa opposta. Sì. Ma è il nostro diritto. Sì, no, ma è anche il nostro diritto cose opposte. No, cioè qualcosa non torna. O è il tuo o è il suo. Se uno ha un diritto, l'altro ha un obbligo. No, no, tutti i diritti. Sì, ho capito, ma qualcuno dovrà cedere. C'è confusione, si parla lingue diverse, per me è importante questo, no, è importante questo, no, il valore è questo, no, il valore è quest'altro, e non ci si capisce più niente. Non si parla più una sola lingua, non ci sa più uno scopo comune, perché in questa cosa Dio è sovrano e sta mettendo confusione, perché si stanno preparando gli ultimi tempi, perché in questa confusione verrà fuori uno che metterà a posto certe cose e che darà un senso a questo disordine. E che con il suo potere, il suo controllo, siccome avrà potenza e potere, riuscirà in qualche modo a gestire, a dare una parvenza di pace e sicurezza. E quando gli uomini penseranno di aver raggiunto pace e sicurezza, una grande rovina verrà loro addosso. Ma non verrà addosso a noi, perché saremo capaci di riconoscere i tempi. l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita. No, vado avanti. Poi un'altra bestia, un altro uomo, un altro regno, un'altra mentalità, altre cose, che saliva dalla terra questa volta, cioè dal popolo di Israele. Anche qui, cioè, quasi tutti concordano sia questa l'interpretazione, poi non si sa. Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. Quindi ci si aspetta un ebreo importante, famoso, che in qualche modo sale, emerge, comincia a avere il controllo, sembra una brava persona perché ha le corna dell'agnello, sembra una persona tranquilla, pacata, piacevole, insomma una persona per bene, ma parla come un dragone. Attenzione, noi lo potremmo riconoscere perché abbiamo letto l'Apocalisse, loro no, e andranno dietro, ma noi diciamo attenzione, questo sembra una brava persona, ma come parla? Non parla con lo Spirito di Dio, non parla che trasmette qualcosa di buono. Essa esercitava, cioè questa seconda bestia esercitava tutto il potere della prima bestia in sua presenza e faceva sì che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia. Cioè questa persona, questo regno, questo lavora affinché tutti vadano dietro alla prima bestia. In qualche modo crea un'unità. Cioè, attenzione, andiamo tutti dietro a questa persona in gamba. Oh, questo sì, questo è uno. Però questo che dirà così avrà dei poteri. Esercitava tutto il potere della prima bestia in sua presenza e faceva sì che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita. E operava grandi segni miracolosi, sino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini. Miracoli potentissimi. E seduceva gli abitanti della terra con i segni miracolosi che le fu concesso di fare in presenza della bestia. Cioè, la parola di Dio dice che questo farà dei miracoli. Non crediate a tutti i miracoli. Non pensiate che chi fa un miracolo è figlio di Dio. Ok? Attenzione, non è la verità. Se pensate che, ma questo, vedrai, è figlio di Dio per forza, ha fatto un miracolo, questo è Dio che lo manda. Ci sono dei demoni che fanno dei miracoli. È biblico, In un altro passo, mi sembra sempre dell'Apocalisse, dice che ci sono degli spiriti simili a rane che andranno in giro per la terra e opereranno miracoli, hanno il potere di fare miracoli. Evidentemente non tutti, ma alcuni sì. Non crediamo a tutto quello che vediamo come miracolo. Dicendo che gli abitanti della e seduceva gli abitanti della terra con i segni miracolosi, che le fu concesso di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia, che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. Gli fanno un monumento, ma non pensiamo a una statua. Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine potesse parlare. Che cosa vi viene in mente leggendo questo? Cerchiamo di dargli un senso. Che cos'è? Quando si legge immagine, che pensate? Io ho una fotografia, la prima cosa, un'immagine. Però dice che le fu concesso di dargli uno spirito a questa immagine, in modo che questa immagine possa parlare. Un video potrebbe già essere più simile. Però poi dice, le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Un video non fa uccidere. Quindi sembrerebbe qualcosa, un'immagine che non solo parla, ma che possa anche decidere. Potrebbe essere. Quindi, in un certo senso, potremmo dire che lo spirito che le fu concesso, dice, fu concesso di dare uno spirito a questa immagine, potrebbe essere un software che muove questa immagine. E le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. A tutti, non da 3 anni in su, ok? Questo lo dico solo perché è venuto fuori dei disastri durante il Covid. La gente aveva paura, la gente non si è vaccinata, per qualsiasi motivo sia, non mi interessa, ma di un motivo mi interessa. Quando tu metti Dio come motivazione, lì mi incavolo. Persone che dicevano dai pulpiti che non si poteva prendere il vaccino perché così tu eri marchiato a vita. Allora, attenzione a chi ascoltiamo e a come ascoltiamo. Leggete la parola, perché se no diventate preda di chi vi guida, di chi vi parla. Qui dice tutti erano obbligati. I vaccini erano da una certa età in su. I bambini non era necessario, non erano obbligati. Come può essere il marchio? Poi era un... Poi qui dice che non possono comprare né vendere, ma mi pare che l'alternativa ci sia stata per chi non si voleva vaccinare, costosa, economicamente, mille cose, ma c'era un'alternativa, qui non c'è scampo, l'alternativa è muori di fame. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. E qui, vabbè. Voglio farvi venire l'ansia? No. Però vi voglio lasciare con un desiderio, quello di conoscere di più l'Apocalisse. Perché qui abbiamo letto cose brutte, abbiamo letto disastri, abbiamo letto quello che è, ma sappiamo, cioè ricordiamo bene questo. Alla fine Gesù vince. Ma questa gioia, questa beatitudine che diceva il babbo, come è scritto nella scrittura, beato chi serba in sé e medita questa parola, perché beato? Perché felice? Perché è il finale di tutta la storia umana. È la fine, eh? Gesù ha vinto. E con lui vinceremo anche tutti quanti noi. E se anche dovremo perdere qui, è un po' come nei film, quando succede che l'eroe muore, viene trafitto, viene ferito, e sembra che tutto quello per cui ha lottato crolli, finisce, sta per morire, no, è finita. Arriva qualcuno, prende, lo salva, e poi vince, finisce tutto bene. C'è il finale a sorpresa. Per l'umanità tutti si aspettano, dice ora guarda, va a finire male, si vince. No, come? Fino a ieri si andava bene noi, e ora invece si è perso. Sì, avete perso. Ma questo lo sappiamo attraverso la scrittura. E quindi quando proveremo l'ansia per quello che ci viene detto, riferito, riportato, per quello che vediamo, per quello che leggiamo sui giornali, per quello che sentiamo, ci può venire l'ansia. Un respiro profondo dice, Signore, grazie, perché tu hai vinto. Queste cose devono avvenire, probabilmente ne verranno di peggiori, ma tu hai vinto, tu hai il controllo, le fu dato di far guerra ai santi e di vincere, non ce l'ha il potere, gli fu concesso, Dio ha il controllo, fino qui sì, tu governerai la terra, tu sarai il dominatore per 42 mesi, stop, Dio decide, Dio mette limiti, non è qualcosa che è sfuggito al controllo di Dio, ah questo ora vada lì, fa come gli pare, allora Dio dov'è? No, Dio c'è, 42 mesi. Questo perché, vi dico questo perché sono tempi sì difficili, molti cristiani si abbattono quando provano l'ansia, quando provano angoscia, anche Gesù fu angosciato. L'angoscia non è qualcosa di strano, diciamo no, ma un cristiano non deve provare angoscia perché la fede in Dio, Gesù era profondamente angosciato, dice la scrittura. Ma se Gesù può essere angosciato, perché non possiamo esserlo noi? Sono sentimenti, li proviamo. Quello che chiedo a Dio per ognuno di noi è che possiamo essere però in grado di non rimanere fermi, schiavi delle nostre paure, in questa torre che ci siamo fatti, ma che possiamo invece riuscire ad andare oltre, a uscire fuori e nonostante la paura, in virtù della fede, dire io vado e conquisto, io vado e posso vincere. Poi se devo perdere avrò vinto qualcosa di migliore. Perché sarò stato testimonianza, luce del regno di Dio in questa terra. attraverso la mia testimonianza, attraverso la mia vita. E non è che necessariamente dobbiamo essere noi, ma ci sono già cristiani nel mondo che vivono queste situazioni e sono esempi e luce per la Chiesa e per questo mondo. Che il Signore ci benedica. Non è un messaggio semplice, ma è un messaggio che vuole dare speranza. E voglio concludere con il brano, chiedo a Babbo di rileggerlo, quello che ha letto come introduzione. Apocalisse 5 era, Babbo? Mi sembra Apocalisse 5. Sì, Apocalisse 5:11, mi sa. Leggo dall'8, dice: quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi e i quattro anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. Volete profumare il paradiso? Pregate. Quando saremo nel cielo, dice... questa è preghiera mia, questo l'ho profumato io, Guarda, ti piace il mio profumo? O di Chanel, no? Mio, sì, mio profumo, vostro profumo.
Capitolo 7, dal versetto 9.
7? Allora leggiamo dal 7, ci garba di più. Dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di bianche vesti e con delle palme in mano. E gridavano a gran voce dicendo: la salvezza appartiene al nostro Dio, che siede sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli erano in piedi intorno al trono, agli anziani e alle quattro creature viventi. Essi si prostrarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen. Al nostro Dio la lode, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza nei secoli dei secoli. Amen. Ci è riservato un bel finale, nonostante le ansie, nonostante le difficoltà, nonostante tutto quello che il mondo ci vuole mettere addosso, nonostante a volte anche Dio stesso ci chiede di fare dei passi che mettono agitazione e ansia, ma siamo con Lui, siamo nelle Sue mani, ogni cosa è sotto il Suo controllo. Il Signore non ci lascerà sfuggirsi, non lascerà che noi Gli sfuggiamo di mano. Rimaniamo con questa certezza. E poi domenica mi dite se siete stati più tranquilli o meno questa settimana, in questo mondo, in queste notizie, sapendo che alla fine la vittoria è nostra. Andiamo a alzarci in piedi. No, aspetta, gli annunci, scusatemi, mi fa ginnastica.